Signore, ti vogliamo ringraziare per questa serata. Grazie per l'opportunità che ci dai di poter esporci la parola. Prego affinché i nostri cuori possano essere aperti e disponibili a ricevere ogni parola. E prego per anche menti aperte. Grazie. E per non soltanto conoscenza, ma soprattutto rivelazione. Amen.
Amen. Grazie Maddalena. Assolutamente non solo conoscenza, ma rivelazione, perché vogliamo capire questo, siamo qui per una scuola di rivelazione, non di conoscenza. Perfetto, l'ultima volta abbiamo finito con ciò che accade a Gesù sulla croce, le 39 frustate, ossia la scrittura dice 40 meno 1, dedotto che siano 39, e prese su sé tutti i nostri peccati, tutte le nostre colpe, tutto il castigo, tutta la condanna, tutta la maledizione e ovviamente tutte le malattie. Abbiamo visto che Gesù sulla croce è venuto ad adempiere un progetto divino. Quindi io e te abbiamo la redenzione totale da ogni cosa, però vorremmo anche andare nello specifico e capire bene da che cosa, come e tutto ciò che ha a che fare con la guarigione, che è un vastissimo argomento, un soggetto molto vasto. Il grido finale che Gesù ha dato sulla croce fu memorabile. Ed è esattamente quello che conosciamo. È compiuto, è finito, l'ho fatto, ho pagato. Effettivamente, e qui avete la slide sui vostri smartphones, è compiuto esattamente significa ho pagato il prezzo. Il termine ho compiuto, dalla parola greca, è teleo o telestai, che significa esattamente una sfilza di cose straordinarie, ossia terminare, completare, eseguire, concludere, estinguere un debito, compiere, porre fine, scadere, riempire, finire, pagare o portare a termine, finire, pagare un tributo. È di notevole interesse che tutto questo che ha a che fare con questi termini è molto pertinente a portare a compimento, finire, eseguire, terminare. E compiere. Tutto questo, sapete cosa significa? Che Gesù non è venuto a farsi una semplice passeggiata sulla terra giusto perché doveva fare qualcosa, è stato colui che ha eseguito un ordine come un ordine militare. Attenzione, molto importante. Tutto ciò corrisponde a un monito militare, ovvero l'aver eseguito, portato a compimento un ordine, un comando ricevuto della serie Signor Sì. Questo riferimento è pertinente alla missione. L'avete lì sul vostro smartphone? Il riferimento alla missione ricevuta in carico. Gesù non è venuto per un passeggiare sulla terra e vedere come andavano le cose e poi adempiere una cosa, ma è venuto a compiere una missione. Era un militare del cielo. Con riferimento al fare proprio l'ordine che si è ricevuto, con riferimento ad una conseguente azione da compiere, con riferimento ad adempiere l'ultimo atto che completerà così il processo di vittoria. E così fu. Il processo di vittoria fu determinante e completato da Gesù quando andò sulla croce. Giusto per la cronaca. E qui è molto importante ed è molto pertinente. Abbiamo detto che Gesù è venuto ad adempiere un comando, ha avuto una missione, uno scopo, un obiettivo, una meta. Lui ha obbedito a una missione da compiere. Gesù, è giusto che si ribadisca un concetto molto importante, uno snodo dottrinale super importante. Gesù non è stato salvato per opere, è impossibile, è una follia. È totalmente una follia questa. Gesù non è stato salvato per opere, ma bensì lui, la seconda persona della Trinità, era, è e sempre sarà la salvezza per l'umanità. Non poteva essere salvato per opere, non aveva nessun senso assolutamente, capite? È venuto sulla terra con un ordine legale, legale. Aveva un mandato, aveva indicazioni ben precise. Hai capito quando un militare viene mandato, un maggiore, un tenente, viene mandato dal suo generale per compiere una missione. Non c'era una negoziazione, non c'era una discussione, era un ordine legale ricevuto, un mandato, indicazioni precise, una missione da compiere. La sua azione, perché ha agito, e la sua obbedienza hanno aperto la strada alla salvezza eterna dell'umanità. Leggiamo un versetto che si trova nella lettera agli Ebrei, capitolo 5, dal versetto 7 al versetto 10. Ebrei 5, 7, 10. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che lo poteva salvare dalla morte, ed è stato esaudito per la sua misericordia, pietà, amore. Ci sono molte traduzioni diverse o definizioni che le Bibbie danno. Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto divenne per tutti quelli che gli obbediscono autore di salvezza eterna, autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine o l'ordinazione di Melchisedec. Ebrei capitolo lo stesso capitolo di Ebrei la vediamo però in un'altra versione, ossia la versione della Messa, già che avete anche sui vostri tablet o smartphone che sia. La versione della Message ci dà una comprensione maggiore di questa struttura che abbiamo appena letto. Lo stesso identico versetto, Ebrei 5, capitolo 5, versetto dal 7 al 10, nella versione della Message dice così: mentre viveva sulla terra, quindi Gesù, aspettando la morte, Gesù gridò di dolore e pianse di dolore mentre offriva a Dio preghiere sacerdotali. Poiché onorava Dio, Dio gli rispose. Interessante. Ricorda sempre, quando noi onoriamo Dio, rischiamo che Dio ci risponda. Un bel rischio. Sebbene fosse il figlio di Dio, imparò l'obbedienza fiduciosa da ciò che soffrì, proprio come facciamo noi, o alcune volte come dovremmo fare, perché non sempre lo facciamo. Giunto alla piena maturità della sua maturità, ed essendo stato annunciato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordinazione di Melchisedec, attenzione cosa dice qua, divenne fonte di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono con fede. Quindi Gesù, era improponibile che il figlio di Dio, la seconda persona della Trinità, con una missione, uno scopo, un comando, un ordine, delle indicazioni ben precise, venisse sulla terra e fosse salvato per opere. Assolutamente no, non esiste proprio. Abbiamo capito, lui non doveva essere salvato, il figlio di Dio non doveva essere salvato. Lui ha provocato salvezza a me e a te. Totalmente diversa la storia. Cambia dal giorno alla notte, eh? Tutte queste cose che abbiamo visto sono esattamente inerenti al mandato di Gesù Cristo sulla terra. A motivo quindi della sua obbedienza, oggi io e te possiamo beneficiare abnormemente dei suoi benefici. Tanto. Possiamo esattamente trarne benefici abnormi, perché lui ha pagato un prezzo, lui ha adempiuto la chiamata, lui ha concluso il cerchio, quindi telestai, ho chiuso il cerchio, ho vinto, quella vittoria ci è stata data in mano. È come salire sul podio, sul ring, e dover duellare con Mike Tyson per terra, sul tappeto, KO. E ci danno subito la cintura, del campione del mondo. E tu col piede sopra Mike Tyson, che ti fai fare le foto da tutti quanti, dicendo, modestamente. Ecco perché dice la scrittura che siamo divenuti cosa? Più che vincitori. Non solo vincitori. Uno che vince vuol dire che si batte, ma quello che è diventato più che vincitore è quello che non si batte, perché è già stato fatto da qualcun altro e tu prendi la medaglia. Hai già vinto in maniera straordinaria. Ecco che tutto questo ha a che fare con Gesù. Gesù vinse la morte. Riscattò l'uomo dai suoi mali, dai peccati, dalla maledizione della legge di ieri, di oggi e di domani e di tutta quella che è. maledicendo così una volta e per tutte sul suo corpo la maledizione, la punizione, il castigo eterno, inchiodandolo alla croce una volta e per sempre. È la volontà di Dio, dunque, guarirci, perché le malattie non vengono da Dio, ma vengono da Satana. È lui che le manda. Vengono forgiate nell'inferno e le manda sulla terra e cerca di attaccarle a tutti quelli che può, compresi i cristiani. Quindi è la volontà di Dio che veniamo guariti, perché Gesù ha adempiuto una chiamata e ha concluso la sua chiamata con una vittoria straordinaria, stravolgente. Tutto quello che invece Satana vuole fare è mentire spudoratamente, dicendo non è vero. Se stai male, mi dispiace, ma non ci puoi fare niente. Sì, Gesù è bravo, Gesù è il figlio di Dio, Gesù è sulla terra, ma tu hai questa malattia e purtroppo devi conviverci. Non è così. Dio vuole, desidera che i suoi figli non abbiano nulla a che fare con ciò che appartiene a Satana. La malattia non viene da Dio, non è dal cielo. Noi non abbiamo niente a che fare con quella. Prendete con me la scrittura in Atti capitolo 10 versetto 38. E dice: come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza, non solo di Spirito Santo, ma di Spirito Santo e di potenza. Quindi fammi capire, possiamo avere lo Spirito Santo ma non avere la potenza? La scrittura mi dice così. Certo che sì, perché uno può anche parlare in lingue ma non far venire fuori da sé quella potenza della quale Dio ci ha investito. Che cosa è accaduto alla donna dal flusso di sangue? Che toccò la veste, e Gesù che cosa disse? Che cosa è successo? Perché una potenza è venuta fuori da me. Non basta soltanto parlare in nuove lingue, non basta soltanto fare preghiere spirituali, non basta soltanto fare cose religiose. Dobbiamo sapere che c'è una potenza che vive in noi, quella potenza deve essere sprigionata. E quando viene sprigionata quella potenza, cose straordinarie accadono. Quindi, come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno facendo del bene, che cosa fa lo Spirito Santo e la potenza? Sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Amen. È da notare che la scrittura qui dice che ognuno di quei malati guarì, perché Gesù li toccò, ma dice anche che erano oppressi dal diavolo. Quindi la malattia è un'oppressione satanica, è una dinamica del diavolo, non ha nulla a che fare con Dio. Inoltre le malattie nella Bibbia vengono proprio chiamate oppressioni sataniche. Gesù è dunque il liberatore, mentre Satana è l'oppressore. Luca capitolo 13 versetto 16. Luca 13, 16. E Gesù disse: non doveva quindi essere sciolta da quel legame il giorno di sabato costei che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni. Se leggiamo tutto il capitolo 13 di Luca parla di quella donna che era curva su se stessa e non riusciva ad alzarsi, non riusciva a muoversi. Era molto probabile che avesse un'artrite reumatoide molto forte, non aveva possibilità di muoversi, simile a una artrite o una pesantissima dolori pesanti alle ossa. Non riusciva ad alzarsi, non riusciva a stare dritta. Gesù le disse che era stato Satana a fare questo. È molto chiaro, se vedete tutto il passaggio dice questo: Satana la tenne legata corporalmente, fisicamente, per 18 anni e Gesù la liberò, perché era oppressa dal diavolo. I reumatismi, l'artrite, l'artrosi, l'ezema, la scabbia, la lebbra, la psoriasi, il cancro, la leucemia, qualunque malattia è una cosa che ha fatto Satana, non l'ha fatta Dio. E Satana ci può riprendere queste cose, non abbiamo niente a che fare con questa roba. Giovanni 10:10 disse Gesù: il ladro viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto per dare la vita, e la vita in abbondanza. Non è una semplice vita, è una vita abbondante. E quando Gesù parla di abbondanza, parla di opere di Dio contrapposte alle opere del diavolo. Ecco perché in Prima Giovanni, non il Vangelo ma la lettera, in Prima Giovanni, al capitolo 3, versetto 8, la scrittura dice: è per questo motivo che è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Per distruggere le opere del diavolo. Lui non è venuto a dialogare con il diavolo, è venuto a comandargli a distruggere le sue opere. Quindi tutto questo ha a che fare con le opere del Dio vivente, in contrapposizione al di sopra delle opere del diavolo. Il Salmo 103, che conosciamo anche molto bene, ma è molto importante leggere la scrittura, perché stasera la scrittura libererà le nostre vite. È solo la mia parola, dice il Signore, disse Gesù, le mie parole sono spirito e vita. Non sono solo belle parole, spirito e vita. Salmo 103, versetto 3 e 5. Egli perdona tutte le mie iniquità, guarisce tutte le mie infermità, riscatta la mia vita dalla distruzione, altre traduzioni dicono dalla fossa, ti corona di benignità e di compassioni, egli sazia la tua bocca di beni e ti fa ringiovanire come l'aquila. Non ha detto egli perdona tutte le tue iniquità ma metà delle tue infermità. Non ha detto egli perdona qui ma tranne questo, guarisce quello ma tranne quello. No, dice tutte le malattie. La scrittura afferma che siamo stati riscattati dalla maledizione. Ma quale maledizione? Di che maledizione sta parlando la scrittura qui? Noi siamo stati riscattati da questa maledizione. Nella lettera dei Galati è scritto esattamente così. Galati capitolo 3, versetto 13. Cristo ci ha liberati, altre traduzioni dicono ci ha riscattati, dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Qualcuno pensa ancora che la maledizione sia la legge che Dio ha dato all'uomo, e che l'uomo non riesce a reggere, non ce la fa a mettere in pratica tutti i comandamenti. Quindi questa, secondo qualcuno, è una maledizione e deve essere gestita, perché l'uomo non ce la fa, non può essere attuata dall'uomo perché è molto gravosa. Pertanto Dio Padre, pensate così, vediamola così, Dio Padre ha inviato Dio Figlio per distruggere la legge, a motivo che l'uomo sia liberato dalla legge di Dio. E allora con cosa va avanti l'uomo, scusa? Non ho capito. Senza regole, perché la parola senza regole, negli ultimi tempi ci saranno quelli disordinati che cammineranno in maniera disordinata. Anomia significa persone senza regole. Noi vediamo un mondo che senza regole va allo sfascio totale. Gesù è venuto invece a fare un'altra cosa, a stabilire le regole, perché solo la regola stabilisce la mano di Dio sulla vita dell'uomo e lo libera. Quindi da quale legge siamo stati liberati? Matteo 5,17, Vangelo di Matteo. Non pensate, questo è Gesù che parla, non pensate che sia venuto ad abrogare o ad abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma sono venuto a portare a compimento. Ho chiuso il cerchio, ho compiuto, l'ho sigillata, ho messo... Hai presente quando ai tempi mettevano la cera lacca sulle lettere, che sigillo regale con l'anello del re, è sigillato dal Dio Onnipotente. Questa è la volontà di Dio. E siamo stati riscattati dalla maledizione della legge. Ma quale legge? Prima Corinzi capitolo 15, versetto 55-57. La morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora, il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma sia ringraziato Dio che ci ha dato la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. In Romani dà una definizione più chiara di questo. Romani capitolo 8, versetto 1 e 2 spiega meglio il tutto. Ora, non c'è più dunque alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano più secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita che è in Cristo Gesù mi ha affrancato, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il proprio figlio in carne, simile alla carne del peccato, a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne. Siamo stati liberati dalla legge del peccato e della morte, non dalla legge di Dio. Nessun iota, dice la scrittura, non passa un apice, non passa nulla senza che venga adempiuto. Passeranno cieli, passeranno la terra, ma non la legge del Dio vivente, in assoluto. Quanti hanno sentito parlare del reverendo John G. Lake? Avete mai sentito parlare di John G. Lake? John G. Lake era un missionario, adesso non ricordo esattamente gli anni, ma siamo intorno al anni 30, 20, 30, una cosa di questo tipo. Era missionario in Africa e John G. Lake ha fondato 500 chiese in 10 anni. Aveva un'unzione di guarigione pazzesca quest'uomo, era fuori dalla normalità, tanto che una volta, siccome si accalcarono una marea abnorme di persone, non poteva passare tutto il giorno a toccarle per guarirle. Allora sapete cosa ha fatto? È andato vicino a una roccia, ha imposto le mani sulla roccia e ha detto: chiunque viene e tocca la roccia è guarito. Le persone guarivano a flotte. Ma poi accadde una cosa spiacevole. Accadde che, adesso veramente non ricordo gli anni che erano, forse anche prima, ma non è che importa tantissimo. Accadde che il reverendo John G. Lake passò una situazione difficilissima, perché ci fu un'epidemia talmente devastante in quell'area che morivano tantissime persone. Come morivano? C'era un battere e morivano schiumando, buttando fuori schiuma dalla bocca, bava, cadevano a terra e morivano, esanimi proprio. Lui stesso dovette seppellire personalmente decine e decine e decine e decine di fedeli della Chiesa. Pensa che assurdo, davvero difficile. E questa situazione era davvero devastante. Allora la regina Elisabetta, quella la mamma, mandò delle navi per dare dei medicinali a queste persone. Appena arrivarono le navi, li mettevano, hai presente, abbiamo vissuto il Covid, purtroppo abbiamo visto persone dentro i sacchi che le portavano via e le mettevano nelle fosse comuni. Ecco, una cosa di questo tipo, a flotte, così, perché non potevano toccarle, perché se toccavi un cadavere venivi infettato e c'era il rischio altissimissimo di morire. Quindi la regina manda delle navi per aiutare questa popolazione con dei medicinali. Il reverendo John G. Lake aspetta questi medicinali, o perlomeno le navi, e il capitano di una nave fa salire John G. Lake e disse: reverendo, guardi cosa davvero succede. Prende un microscopio, prendono la bava di una persona appena deceduta, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, la mettono sotto il microscopio, lo fa guardare dentro e c'erano batteri vivi che pullulavano di quell'infezione che faceva morire le persone. Ha detto: vede, è questa la causa di queste situazioni, adesso con i medicinali andremo a gestire la situazione, cureremo tutti. Lui ha fatto qualcosa che nessuno si aspettava. Si è chinato, ha preso la bava dalla bocca della persona appena deceduta e ce l'aveva nelle mani, e tutti hanno detto: oh! adesso muore, per forza, è così, funzionava così. Adesso, no, reverendo, non doveva fare una cosa del genere, lei ha fatto qualcosa veramente di folle, doveva proteggersi. Ha detto, datemi il microscopio. Ha messo la mano sotto il microscopio, ha detto, guardate. E loro guardavano e i microbi morivano uno dietro l'altro, uno dietro l'altro, uno dietro l'altro. Era tutto distrutto nella sua mano. Allora chiesero, reverendo, ma com'è possibile una cosa del genere? Perché clinicamente, scientificamente parlando, è impossibile. Com'è possibile una situazione del genere? Lui li guardò e disse, perché lo spirito, perché la legge dello spirito della vita che è in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Amen. E questo succede. Quando le malattie si avvicinano a noi, noi dobbiamo essere come John G. Lake, che operò a sistemi spirituali più alti. Non dobbiamo lasciarci sottomettere dalla malattia, dall'infermità e quant'altro, dobbiamo stare su. È vero, quando ci tocca è pesante, ci fa male. Attenzione, ricordiamo una cosa gravosa, lui seppellì anche sua moglie. Capito? Ora, noi non sappiamo tutto, ma sappiamo una cosa, che Dio ci ha dato Spirito Santo e potenza. Quindi sarà bene che usiamo quelle due cose che sono assolutamente straordinarie, quelle qualità e o soprattutto la terza persona dello Spirito Santo con la dinamis, con la potenza a tutti coloro che lo hanno ricevuto. Egli ha dato il diritto di divenire figli di Dio. La dinamis, la potenza, nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 1, c'è scritto questo. Ecco che la legge dello Spirito della vita che è in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quando arrivano le malattie, quando arrivano i dolori, quando arriva una diagnosi, noi dobbiamo dire, ok, la ricevo solo come informazione, non è la verità. La verità è Cristo Gesù, che è stato Lui, come dice la Scrittura, attraverso la legge dello Spirito della vita che è in Cristo Gesù, che è verità, sono stato liberato dalla legge del peccato e della morte. Alleluia. Assolutamente. Clinicamente parlando, io per la scienza sarei un portatore sano di malattie. E si scopriva che tutte le cose venivano da me. Scherzo. A dire la verità, l'abbiamo scoperto quando ero piccolino, perché mia sorella io ho una sorella di 2 anni meno di me, e quando mia sorella fece per la prima volta il morbillo, mia mamma ha detto, vabbè, o così la fanno tutte e due. Mia sorella ha fatto il morbillo e io no. È un caso. Mia sorella ha fatto la varicella. Allora dice, ok, visto che mia figlia è così, lui vicino prenderà la varicella. Mia sorella ha fatto la varicella, io niente. Mia sorella ha fatto gli orecchioni. Ha detto, sicuramente farà gli orecchioni anche lui. Non c'era storia che teneva. Allora ha detto, ma non lo so, qua c'è qualcosa che non funziona, probabilmente sarà la sorella che non riesce a attaccargli la roba. Allora, io abitavo in un palazzo di 54 famiglie, e avevamo a quel tempo, perché c'erano tanti bambini, ma siamo intorno a 54 famiglie, fate conto, c'erano quelli che non avevano figli, ma c'erano quelli che ne avevano 3. Insomma, c'era un catò di bambini che non vi dico, dappertutto. Ogni volta che mia mamma sentiva, quando andava a fare la spesa o quando la vicina di casa, che il tizio, il caio, aveva il figlio a casa con la varicella, gli orecchioni, il morbillo, la scarlattina, via, subito mi portava là. No. Sì, perché doveva attaccarla, perché il dottore dice, deve prenderla. E allora io mi facevo tutte le famiglie con i malati. Dove c'era la scarlattina, dove c'era gli orecchioni, dove c'era la quinta, la sesta malattia, dove c'era tutto. Oh, non c'era storia, non mi attaccava, zero. Mia mamma scioccata. Allora mi porta dal dottore, non ricordo ancora, il dottor Gatti. Ha detto, dottore, qual è il problema? Il problema è grave. Ha detto, mio figlio non riesce a prendere nessuna malattia infettiva. Ha detto, davvero? Ma lei ho provato, mia figlia, tutti i bambini del palazzo, li abbiamo mandato da dovunque, addirittura diceva, che quando i genitori stessi, alcuni genitori hanno preso la rosolia, hanno dai bambini, ma forse l'hanno presa da me perché io li trasmettevo dappertutto, perché poi è venuto fuori che con degli esami del sangue hanno detto: abbiamo capito qual è il problema, signora, suo figlio non può avere nessuna malattia, contrarre nessuna malattia contagiosa perché è autoimmune, cioè ha praticamente una situazione che viene chiamata comunemente il portatore sano. Quindi lui cosa fa? Incuba il virus e lo trasmette. Io gratuitamente mi è stato dato, gratuitamente davo. Quindi era una situazione veramente strana. Tanto che mia mamma, ma in maniera molto blanda così, ha detto a delle vicine di casa che si conoscevano, amiche: abbiamo scoperto così, nessuno mi voleva più a casa loro. Ha detto: no, per carità, che sei andato da qualche parte ultimamente, eh? Perché io volevo andare a giocare con i bambini, che della mia età. Diceva: no, dove sei andato? Dalla signora Tiz? No, stai a casa tua. Quindi è stato frustrante per me. Quando sono arrivato a Cristo, Cristo Gesù ha spezzato quella maledizione. Scarlattina, virus di orecchioni, sesta malattia, morbillo, varicella, non ho mai preso niente e mai prenderò niente, perché sono proprio autoimmune. Quindi mi dispiace, ma questa situazione, io tecnicamente la scienza dice che io incubo e poi trasmetto, io invece sono diventato portatore sano di guarigione, che è totalmente diverso. Io rifiuto quella cosa, cioè nel senso che non è che le voglio, stiano pure dove stanno, non è un problema, ma non possono comunque attaccarmi. Ma una cosa è certa, che non sono un portatore sano di malattie, sono un portatore sano di guarigione. È cambiato il mio DNA, è cambiato la mia struttura molecolare spirituale. Quindi è la volontà di Dio che Dio ci guarisce, perché la guarigione fa parte del suo piano redentivo per la nostra vita. La scrittura in Isaia capitolo 53 versetto 4 e 5 afferma così: egli, Gesù, era profetica la cosa, portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori, ma egli era stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è su di lui, e per le sue lividure siamo stati guariti. Alleluia. Alleluia. Personalmente non ho mai simpatizzato molto con la grammatica, non è che mi è mai piaciuta. Mia madre era un'insegnante e mi faceva costantemente dizione per quello che non mi piaceva, e da piccolino mi faceva tutte le dizioni, tutta la sintassi della grammatica, e le desinenze, eccetera eccetera. Quindi a me la matematica non mi è mai piaciuta, perché me la sono vista, l'ho subito un po' come un'imposizione. Da piccolino mia mamma mi correggeva i verbi, gli avverbi, le coniugazioni, e quindi ero un po' scioccato. Quindi per quanto mi riguarda, la grammatica mi è stata sempre un po' indigesta, eh? Aggettivi, pronomi, sostantivi, proposizioni, coniugazioni. Però c'è da dire una cosa: quando leggiamo la scrittura ha una valenza straordinaria, perché lì ci fa comprendere davvero qualcosa di importante. Cioè Dio, attraverso la grammatica scritturale, ci aiuta a rivelare la sua volontà. Come? Di quello che la scrittura non dice, di quello che farà domani. Non ha detto di quello che fa oggi, ma dice, perché i tempi sono fondamentali, attenzione, è molto importante. Il versetto in Isaia 53 non dice: noi saremo guariti, noi siamo guariti, saremo guariti è l'indicativo presente, del futuro semplice, e mentre invece noi siamo, cioè in questo momento, è indicativo presente. Ma allora quando siamo stati guariti? Siamo stati guariti prima della fondazione del mondo, ma neanche sulla croce siamo stati guariti. Sulla croce è stato un atto fisico, visibile, di quello che Dio aveva già fatto prima che io e te nascessimo, prima che tutto il mondo venisse fuori. Quindi ecco perché la scrittura dice: per le tue lividure siamo stati guariti. Passato prossimo. Interessante. Benché non mi piacesse la grammatica esprime esattamente il piano e il proposito di Dio per la mia e la tua vita. Quindi è utile. Oltre a questo, specifica anche quali tipi di malattie. E certamente non stava parlando di qualcuna malattia, ma di ogni malattia, cioè di tutte le malattie sulla faccia della terra. Vi ricordate, giusto per promemoria, abbiamo parlato quelle 39 frustate, sono stati 39 ceppi delle più gravi, enormi, piccole, medie e quant'altro malattie del passato, del presente e del futuro. Quindi ha guarito tutto, quelle conosciute e quelle sconosciute a noi oggi. Quelle conosciute e sconosciute ai nostri avi, quelle che conosceranno o che non conosceranno i nostri posteri. Lui ha guarito tutto. 39 ceppi delle più grandi malattie, medie e piccole, di tutta l'umanità. Glorioso, straordinario. Vi ricordate, abbiamo parlato, Gesù disse: sì, lo voglio. Sì, lo voglio. A tal proposito rimangono un paio di snodi fondamentali, di due domande che possiamo anche farci. È sempre la volontà di Dio che veniamo guariti? Cioè, vi sono dei casi in cui non lo sia? E ancora, esistono dei tempi per la guarigione? Andiamo a vedere cosa dice la scrittura. Vediamo il primo. È sempre la volontà di Dio che veniamo guariti, oppure certe volte possibile che non si sa o no? Matteo capitolo 8, versetto 1 e 3. Ora, quando egli fu sceso dal monte, grandi folle lo seguivano. Ed ecco, un lebbroso venne e lo adorò, dicendo, attenzione agli snodi fondamentali, lo adorò e disse: Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi, guarirmi, alcune versioni dicono. Gesù stesa la mano, non disse, fammici pensare un attimo. Aspetta che prego, vado un attimo dal padre, chiedo consiglio, poi te lo farò sapere. Tu sii fiducioso. La scrittura dice, sì, lo voglio, sii mondato, sii guarito. E in quell'istante egli fu guarito dalla lebbra. Matteo capitolo 20, versetto 30 e 34. Ed ecco due ciechi che sedevano lungo la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare dicendo, abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide. Ma la folla li sgridava perché tacessero, ma essi gridavano ancora più forte dicendo, abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide. Allora Gesù, fermatosi, li chiamò e disse, e cosa volete che vi faccia? Non era uno, erano due ciechi. Scusa, se tu hai due ciechi vicino, che ti chiedono qualcosa, che cosa gli dici? La prima cosa da evangelici, pentecostali, carismatici, dice, preghiamo subito per la cecità, immediatamente, dai. Tanto sei cieco, lo capisco cosa vuoi. E invece Gesù gli ha detto, cosa vuoi? Che cosa volete che vi faccia? Erano ciechi, quindi erano anche mendicanti. È possibile che la loro condizione non era sostenuta né dagli ammortizzatori sociali, né dall'INPS e da nient'altro. E non c'era neanche, come si chiamava, quello che ultimamente che facevano? Il reddito di cittadinanza. Non c'era, non c'era. Mi dispiace per loro, non c'era. Magari se c'era andava bene così anche per loro, non lo so. Comunque, loro dissero, Signore, che noi recuperiamo la vista. Ma però potevano anche dire, ho fame, abbiamo fame, vogliamo un panino con la mortadella. E Gesù gliel'avrebbe dato, senza problemi. Perché lui gli ha chiesto, cosa vuoi? Quando noi abbiamo delle necessità, noi dobbiamo andare da Gesù con preghiere specifiche. Non dobbiamo girarci intorno. Cosa fanno i bambini normalmente? Non è che ti dicono, ah, mamma, che bella felpa che c'hai, come sei, che bei capelli, sei andata dalla parrucchiera, oh, che belle unghie, oh, ma che, oh, hai comprato le scarpe nuove. Dice, cosa vuoi? I bambini normalmente dice, mi prendi il gelato? Mi compri la bambola? O se sei un bambino, mi compri la macchinina, eccetera, lo sappiamo. Noi ci giriamo troppo intorno. Signore, Dio del cielo e della terra, ho sentito delle preghiere che erano assurde. Dice, ma prega, fai veloce la storia, la cosa. Preghiamo per la sorella e il fratello, sì. Ramba barashanda, rababanda, 20 minuti. E poi, Signore, Dio del cielo, della terra e di tutto l'universo, tu che eri, che sei e che sempre sarai, della gloria, gli angeli che cantano, cosa devi fare? Cosa vuoi? Ho bisogno di questo. Allora, nel nome del Signore Gesù Cristo, sii guarito. È quello che fece lui. Che cosa volete che vi faccia? Rabboni, maestro, signore, che noi recuperiamo la vista. Disse esattamente così. Che i nostri occhi si aprano. E Gesù, attenzione, mosso a pietà, toccò i loro occhi e in quell'istante i loro occhi recuperarono la vista e lo seguirono. Matteo capitolo 12, versetto 9 e 14. Poi partitosi di là, nella loro sinagoga, ed ecco, vi era un uomo che aveva la mano secca, cioè la mano rattrappita, insomma. Ed essi domandarono a Gesù per poterlo accusare. Volevano prenderlo in, come si suol dire, in castagna, come si, E dice, è lecito che qualcuno in giorno di sabato venga guarito, in giorno di sabato venga guarito? Ed egli disse loro, chi è l'uomo fra voi che avendo una pecora, se questa cade in un giorno di sabato in una fossa, non la prende e non la tiri fuori? Ora, quanto vale un uomo più di una pecora? È dunque lecito fare del bene in giorno di sabato? Allora egli disse a quell'uomo, stendi la tua mano, ed egli stese la sua mano e fu resa sana come l'altra. E i farisei dicevano, ah, non è possibile, sappiamo come ha funzionato. Marco capitolo 3, versetto 1 e 5. Nel Vangelo di Marco viene narrata la stessa storia, ma in una chiave differente. Dice la stessa situazione. Dice che a un certo punto, alzati in mezzo a tutti, disse l'uomo. Poi disse loro, è giusto che in giorno di sabato si faccia questo e quest'altro? Allora egli, guardati intorno, tutti quanti con grande indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse a quell'uomo, stendi la tua mano. Egli la stese, la sua mano fu risanata come l'altra. Quindi la domanda che stiamo dicendo, sì lo voglio, cioè è sempre il momento della guarigione? Cioè è sempre la volontà di Dio che veniamo guariti? Assolutamente sì, ma appieno sì. E poi ci sono dei tempi, perché abbiamo detto c'è un tempo. Secondo la scrittura non esiste un momento specifico per guarire qualcuno o perché qualcuno venga guarito. Sempre è il momento della guarigione, sempre è il giorno della guarigione. Non mi sembra che la scrittura dica che c'è una guarigione alternata. Oggi sì, domani no. Questo mese vediamo, il prossimo ok. Dice che sarà sempre così. Vi do dei versi veloci, non li leggiamo tutti, ma vi do dei versi così almeno avete anche questi. Ebrei 3:7 dice, perciò così dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la mia voce, oggi, adesso. Geremia 44, non 44, 42.4. E dice, ecco, oggi ti sciolgo dalle catene che hai nelle mani. Luca capitolo 2 versetto 11, Luca 2:11, poiché oggi nella città di Davide è nato il Salvatore. Luca 19:5-10, dice ancora un'altra parola, oggi. E poi ovviamente il versetto master che conosciamo bene e andiamo a specificarlo, Ebrei 11:1. Ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Tre cose che la Bibbia afferma riguardo alla fede, che la fede è il verbo essere presente indicativo, adesso, in questo momento, ora, cioè quindi in questo istante, e poi la certezza, pertanto la totale fiducia. Quindi le tre cose sono che la fede è ora, e la fede è una certezza. La fede è ora, la fede è una certezza. Ebrei 13:8, sempre nella lettera agli ebrei, dice Cristo Gesù è, non sarà, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ed è interessante che io quando leggo la mia Bibbia oggi, dice che la mia, Cristo Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Perché dice che è? Perché è oggi. Ma se la leggo domani non mi dice ieri Cristo Gesù, perché l'hai letto ieri quel versetto, era. No, me lo dice anche domani, quindi è un tempo presente, indicativo, continuativo. Esodo 15, versetto 26. Poiché io sono. Tempo presente indicativo, o indicativo presente. Io sono il Signore che ti guarisce. Non io sarò, non io vedrò, non io sono stato. Io sono il Signore che ti guarisce. Gesù, abbiamo visto che si è mosso nella guarigione. Alle volte possiamo anche muoverci per fede. Quando vediamo qualcuno che sta male, possiamo muoverci per fede. C'è una persona così, c'è quell'input che è vai e preghi per la persona, perché Dio te lo dice, perché lo senti. Ma ci sono anche momenti dove hai un'altra sensazione, hai una compassione. Quando c'è qualcuno che sta male, Luca, tu sei avvezzo a queste cose, quando c'è qualcuno che sta male, alle volte hai anche compassione, vorresti tirarli via quel dolore, quella sofferenza. Quindi Gesù non si muoveva soltanto per fede, ma anche per compassione. La compassione del Signore ci muove e ci porta ad operare i doni che Dio ci ha dato, perché pieni di Spirito Santo e di potenza possiamo amministrare la sua meravigliosa gloria nell'unzione. Amen. Siamo già arrivati a fine. Faccio ancora due. Mamma mia, neanche iniziato. Quindi vediamo queste cose fondamentali. Prima di inoltrarci in questo soggetto, vorremmo soffermarci su qualche domanda molto importante. Qual era la vera motivazione che spingeva Gesù per guarire le persone? E ancora, far vedere loro che era potente, che era il figlio di Dio, che era migliore dei capi sacerdoti, voleva, cosa faceva? Una gara con gli scribi, gli farisei, dicendo adesso vi faccio vedere un po' come funziona. Per dare conferma al popolo che lui era Dio? Sappiate una cosa, Gesù non aveva una crisi di identità in corso. Lui sapeva chi era. Quando tu sai chi sei, quello che hai e quello che puoi, non ti ferma nessuno. Ma se c'è una crisi di identità, Dio tratterà con la tua crisi di identità. E ancora, per queste domande, doveva affermarsi come leader? Doveva far vedere che lui poteva modestamente guarire le persone? O provare la sua unzione, un po' come quando vi ricordate i film di Spider-Man, che iniziò a cercare di capire come funzionava, faceva puff, puff, ah, voleva vedere se la ragnatela attaccava, attacchiva da qualche parte, ha fatto qualche disastro. Voleva provare l'unzione, diceva vediamo un po', io mi hanno mandato qua, vediamo se funziona. Queste domande ce le dobbiamo fare. Che cosa voleva fare? Voleva vedere se la gloria celeste funzionava anche sulla terra? No, Gesù si muoveva per l'unzione, sotto l'unzione dello Spirito Santo, con la potenza di Dio, in misericordia, in amore e in compassione. Una delle cose fondamentali che dobbiamo sapere è proprio questo. Tutto ciò che Gesù faceva, diceva e pensava, lo faceva per un motivo solo, amore. Amore. Assolutamente. Perché se non avesse amore, se non avesse avuto amore, è vero che aveva un piano, aveva un proposito, aveva una missione, per obbedienza. Non è morto per amore, è morto per obbedienza. Ma attenzione, obbedienza, fede e amore sono molto pertinenti. Perché tu non puoi fare del bene alle persone. La Bibbia dice che andava intorno ai villaggi, alle regioni, per fare del bene alle persone. Non puoi fare del bene se non ami le persone. Perché sei, cioè, l'amore è altruista. Non egoista, eh? Quindi tutto quello che faceva era che amministrava all'umanità la sua vita spirituale celestiale sulla imperfezione naturale, e amministrava salute perfetta, pace, prosperità attraverso l'amore del Dio Padre che aveva mandato lui sulla terra. Break. Amen.